Buongiorno a voi tutte e tutti che siete all'ascolto. Noi siamo Lara Van Gammeren, buongiorno.
Alice Pedrazzini, buongiorno.
Questa settimana saremo insieme fino a venerdì. Saremo sempre nella prima parte di Mille Voci, che è dalle 9 alle 11. Poi arriva Maria Pia Belloni con anche lei i suoi ospiti. Oggi ci porterà tra l'altro in Norvegia. Non vedo l'ora che poi arriva a raccontarci di cosa parlerà, perché la Norvegia. Ma noi, e guardo Marco Polina che ci sta già facendo un assist piano piano, dobbiamo parlare di una cosa, perché iniziamo sempre in movimento, in viaggio il lunedì.
Sì, il lunedì ci piace viaggiare con qualcuno che si trova dall'altra parte del mondo, che è appena tornato, che è andato a visitare dei posti che ci fanno sognare e viaggiare un po' con lui, perché non sempre riusciamo a viaggiare d'estate. Ne avevamo parlato qualche settimana fa, c'è anche questa pressione del dover viaggiare o giustificarsi: non sono andato in vacanza perché... A volte perché non si ha voglia.
Ma
va bene così.
Ma che va bene così. Forse questo era partito tutto, anche questa rubrica del viaggio, perché ce l'avamo anche detti: è un anno in cui costa tanto, c'è stato un aumento anche dei prezzi della benzina. È uno di quegli anni dove forse più spesso abbiamo anche sentito dire: no, quest'anno sto qui. E io personalmente anche ho avuto la possibilità di fare vacanza qualche giorno. Ho detto: ma sai che ho voglia di stare qui? E ero molto contenta. Non è che bisogna giustificarlo, però è partita così. In questo caso il viaggio che stiamo per intraprendere è con una persona che ci prende per mano e ci fa fare qualcosa che posso dire, io mi sento di dirlo, chi è all'ascolto, voi, ma sicuramente noi, non faremo mai.
Direi di no, io dico solo 500 chilometri, parto da questo dato. 500 chilometri sono da Lugano a oltre Firenze, sono da Lugano a oltre Ginevra, cioè una distanza enorme.
E se aggiungi 4000 metri di dislivello, capisci che non è pianeggiante,
no.
Che è su e giù per le montagne.
E di certo non è su un'automobile, non è su un mezzo di trasporto, ma è sulle proprie gambe.
È una gara oltretutto, quindi non è che ti puoi fermare, puoi fermarti quanto vuoi, devi ascoltare il tuo corpo, ma comunque vuoi arrivare prima degli altri, e gli altri sono una settantina di persone. Stiamo parlando di Ticino 500, che è una gara che è partita l'8 agosto, quindi quasi 10 giorni fa, da Roveredo, e fa questo giro ad anello per tutto il Ticino, tocca anche il Canton Uri, sono 500 chilometri, e io cercando, coi numeri non è così facile di solito capirlo, però personalmente ho fatto qualche trekking anche con la RSI, e penso a In cammino sul crinale, sono andata a guardare, erano 156 chilometri e li abbiamo fatti in 2 settimane. Abbiamo camminato tanto, anche tanto dislivello, non così tanto, però erano comunque 156 chilometri, e io mi ricordo che camminavamo soltanto, e mi dico, qua sono 500, c'è chi ancora è in cammino perché hanno 10 giorni per farlo, ma 3, adesso piano piano anche altri, sono già arrivati. E c'è qualcuno che è arrivato prima degli altri, che l'ha vinta questa gara incredibile. E questa persona è una persona che noi conosciamo, conosce la Rete 1, l'abbiamo già avuto con noi. E questa persona è collegata in questo momento, si chiama Nicola Domenighetti, e noi vogliamo fare un grandissimo applauso ancora prima di salutarlo. Benvenuto a Rete 1, complimenti Nicola.
Ciao Lara, ciao Alice, spero mi sentite bene.
Ti sentiamo benissimo, e stai anche bene, ti sentiamo bene, ma stai bene?
Sì, sto bene.
Più fresco di noi.
Meglio di altre volte?
Sì, diciamo che la gara è stata corsa un po' con i rimi un po' più bassi, quindi sono arrivato, se mi permette il termine, meno devastato di altre volte alla fine.
Aspetta, perché le altre volte noi ti avevamo avuto, per esempio, quando avevi fatto un'altra impresa folle, che era la Swiss Peaks. È stata più dura quest'altra gara, che invece era di 380 chilometri. Era quella a cui ti riferisci, che stavi peggio?
E diciamo che la gara era un po' più competitiva, e quindi è corsa con altri ritmi, e questo sono arrivato alla fine, ero proprio veramente, come ho detto prima, devastato. Questa invece è stata corsa, potrei avere il vantaggio di correrla un po' in casa, e quindi conoscevo un po' le distanze, l'ho presa un po' più sulla vacanza, ecco, se mi permetti questo termine.
Nicola, ma quindi sapere di essere a casa, conoscere le distanze è qualcosa che aiuta la corsa? Perché io mi immaginavo, so esattamente dove sto andando, magari questo mi manda ancora più in panico perché so esattamente il tratto che vado a percorrere. Invece tu dici essere a casa ti ha aiutato in qualche modo?
Sì, perché sai dove ti trovi e diciamo dai 500 km che ho fatto, 300 li conoscevo già, mi mancavano quei 200 ed è proprio la ragione per cui volevo assolutamente partecipare a questa gara, perché quei 200 km lì sono stati veramente molto belli e ne valsa veramente la pena.
Abbiamo fatto riferimento prima a Swiss Peaks, che era invece sulle Alpi ed era molto in cresta. Lì dicevi anche, mi ricordo una cosa in particolare, poi possiamo capire un po', che alla fine non vedevi l'ora di bere una rivella, era quello il tuo sogno. Questa volta è andata anche così, c'è stata anche una voglia che ti ha accompagnato queste 174 ore e 2 minuti?
Sì, infatti alla fine mi hanno chiesto, degli amici mi hanno chiesto, ma Nico, ma tu sei sponsorizzato dalla rivella? Perché ogni volta avevi in mano una rivella da bere. E è stata la stessa cosa, sì. Si vede che è una bevanda che proprio durante la gara a me piace bere.
Che poi di solito no, è quello, no? Dicevi, non sei uno che beve
Non
bibite
è che bevo
gassate, dolci.
rivella tutti i giorni, no, no, proprio mi viene dopo un tot di chilometri, si vede che è proprio il gusto che mi piace.
Allora, Nick, tu hai detto una cosa, hai detto era come una vacanza per me. Allora, piano, calma, perché altrimenti ti prendiamo per una persona surreale. Comunque, 174 ore e 2 minuti, e se andiamo a vedere anche, tra l'altro, sulla mappa interattiva dove si possono ancora seguire partecipanti su ticino500.ch, vediamo, e con Lara abbiamo guardato, sei stato fermo soltanto 18 ore e 58 minuti. Cioè, che vacanza è 18 ore e 58 minuti fermo? E soprattutto, era sonno, dormivi almeno in quelle 18 ore su 174?
E questa volta ho dormito, ho pianificato i sonni molto più, penso meglio di altre volte, quindi ha funzionato bene, come ho detto non è che arrivavo proprio stremato, ma mi prendevo il mio tempo di quella mezz'oretta, tante volte si prevedeva un temporale, allora aspettavo un attimino prima di ripartire, dormivo quell'ora in più e quindi ho pianificato il tutto un po' meglio, magari anche con l'esperienza viene meglio questo pianificare tutto il viaggio,
Ma questo sonno, che tipo di sonno è? Arrivi distrutto, appoggi la testa e ti
su
addormenti?
sasso.
Esatto. O hai la testa che frulla, no? Mi immagino piena di pensieri, di adrenalina.
Posso fare due esempi. Allora, uno è quando siamo scesi dalla capanna Bornea, poi scendiamo verso Gudo e lì cominciava a fare veramente caldo. E lì siamo arrivati alla capanna Urino e col caldo che io non ce la facevo veramente più a stare in piedi dal sonno. Cioè, col caldo sono dovuto assolutamente fermarmi e buttarmi giù una mezz'oretta per poi ricominciare. L'altro esempio, sono arrivato a Villa Luganese. E mi dicono, ah, vuoi dormire adesso? Io faccio, dormirei 2 ore prima di ripartire, perché c'è proprio la sagra del paese dove c'è la festa con tutta la musica. E la musica cominciava proprio alle 7:30. Io, la musica era bellissima, però ho dormito le mie 2 ore tranquillamente, senza nessun problema. Quindi avevo veramente bisogno.
Quindi diciamo che è risuccesso quello che già ci avevi raccontato, che veramente il corpo ti dice devi dormire e quasi ti
Sì, sì, sì.
accasci lì.
Esatto, sì, non riesci più ad andare avanti in ogni caso.
Ma chi te lo fa fare di arrivare a questo stadio che di solito si cerca di evitare? Perché lo fai?
Nel senso di portare il corpo al
Sì.
limite, questo ma perché è chiaro che tu la prendi un po' come una competizione e quello ti serve anche per capire fino a dove tu puoi andare. Comunque sempre utilizzando la testa, secondo me, perché anche in caso di temporali, o per esempio c'era in previsione un'oretta di pioggia ed ero a una base vita, lì mi sono detto no, sto bene, ma mi fermo ancora quell'oretta perché è inutile che mi bagno o prendo freddo, che poi ho ancora 40 km da fare a piedi. Quindi ecco, è proprio un'esperienza che ti fai.
che noi stiamo facendo attraverso il tuo racconto di vincitore della prima Ticino 500. Stavo guardando, 70 partecipanti hanno scelto appunto questa gara di 500 chilometri e vengono davvero da tantissimi paesi diversi: Taiwan, Giappone, Thailandia, Stati Uniti, poi ci sono anche dei corridori, anche altri dalla Svizzera italiana che stanno ancora correndo. Una cosa curiosa, secondo me, da raccontare, che in generale tu spesso sei in queste grandi competizioni con chi è molto organizzato, ma anche dal punto di vista del trasporto, perché può fare la differenza che cosa ricevi nelle capanne, chi ti aiuta. E ricordo che tu avevi la nonna Giovanna nella gara di cui ci avevi parlato. C'era anche questa volta, è stata riconvocata la nonna Giovanna?
Allora sì, c'era anche lei, però avevo anche la mia compagna, che visto che è docente, quindi era in vacanza, e quindi abbiamo potuto organizzare, ed è stato molto bello anche per quello, perché per una volta poteva seguirmi anche lei. Quindi comunque ho avuto un seguito veramente straordinario qua, sembrava quasi un atleta professionista dall'entourage che avevo in giro, è stato proprio veramente bello.
Tanto umile sei, perché diciamo potresti veramente, noi abbiamo una musica epica sotto e tu cerchi veramente di riportarci come a dire non ho fatto niente di speciale, ma ti rendi conto che hai fatto davvero qualcosa di speciale, Nicola?
Non lo so, per me andare in montagna a correre, essere su in cresta è già speciale, quindi poi lo fanno, a me viene naturale, sai, mi dico 500 km, io lo prendo passo per passo. E dopo ogni tanto mi va bene, ogni tanto mi va male, però effettivamente sono contentissimo, sì.
Questa volta è andata molto bene, c'è chi è ancora in viaggio e tu sei lì, ti stai collegando da casa. Hai voglia di rimanere ancora con noi, che noi ci ascoltiamo una canzone, poi torniamo da te perché arrivano delle domande sull'alimentazione, su come ti sei nutrito, come è andata questa settimana in quota con la nonna Giovanna, che tra l'altro ricordo una cosa divertentissima, ti ricordi? Aveva sbagliato la capanna e tu eri arrivato lì e non c'era nulla, questo ce l'avevi raccontato.
Sì, lo ci sentiamo dopo.
A tra pochissimo. E noi torniamo in diretta su Rete 1 e la persona che è collegata con noi è Nicola Domenighetti e ha appena concluso 500 chilometri in montagna, in Ticino, ma anche toccando i Grigioni e il Cantonuri. E io lo guardo, lo sento parlare, voi se lo guardate anche su RSI La 2, lo vedete, sei più fresco di tutti noi e tutte noi. Cioè io non riesco a capacitarmi. Come fai a essere così fresco? Sei arrivato sabato, è vero? Ieri hai dormito tutto il giorno, allora.
Ho dormicchiato parecchio ieri, sì, quello è vero.
Beh, in 7 giorni, l'hai detto, hai dormito in media 2 ore, poco più di 2 ore a notte, quindi di recuperare un po' di sonno, devo dire che ne hai, insomma, oltre alla grandissima fatica dei 500 chilometri.
Sì, sì, però va abbastanza in fretta, poi recupero, perché poi torno a dormire regolare e quindi nel giro di 2 o 3 giorni torno tra virgolette normale. Poi il recupero fisico completo comunque ci vuole circa 4 settimane e una gara così proprio per smaltirla bene si parla di un paio di mesi, ecco.
Ah, un paio di mesi, ok, quindi vuol dire che tu per un paio di mesi sei tranquillo, non mi vai a fare gare, ti vediamo, no, già ride, c'ha la risata furbetta.
Adesso non ho ancora pianificato, non ho gare pianificate dopo una 500 chilometri, ho comunque qualche punto in ottobre dove sono un paio di gare che vorrei fare, che dove mi sono un po' più veloce, però non più di resistenza, ma magari una mezza maratona, una 42 chilometri, ecco,
così,
per
così.
Arrivare a Natale.
Per arrivare a Natale, per il panettone. Tra l'altro una cosa che ti dicevamo prima, stanno arrivando delle domande rispetto all'alimentazione. Una settimana in montagna, diciamo una gara continua, con pochissima pausa, abbiamo detto 2 ore più o meno al giorno. Che cosa si mangia? Come si mangia? Pasti veri, gel, barrette? C'è un piano? Come l'hai gestita?
Allora, questo io trovo che è veramente il bel format di questa gara che ha ideato Aaron Rezzonico, che poi è lui l'organizzatore anche dello Shannon Trail, è che ci sono queste 10, chiamiamole, basi vita, e poi che sono ogni 50 km circa. Quindi da lì in mezzo tu poi sei libero, tu puoi fermarti a una capanna a mangiare, a bere, a pernottare. Invece rispetto ad altre gare, normalmente hai la base vita, poi ogni 15-20 km hai un ristoro dove trovi altro cibo. Qua invece te lo devi organizzare un po' tu. Io di norma partivo dalla base vita con una banana e due panini, poi avevo sempre con me un paio di gel, e poi mi organizzavo in base alla capanna che arrivavo, dove arrivavo, e mi mangiavo una zuppa, mi mangiavo qualcosa d'altro, ecco.
E con l'acqua invece come ti organizzi? Prima hai citato il grande caldo che sei arrivato in qualche capanna davvero stanco, non solo dal sonno ma anche proprio dalle temperature. Quanta acqua bevevi al giorno?
Con l'acqua mi è andata ancora abbastanza bene, perché sia risalendo verso la Grena che dalla parte del Gottardo, comunque c'erano ancora delle fontane aperte. Quindi adesso non so dire quanto bevo, più o meno bevo 1 litro d'acqua ogni ora, ogni 2 ore, ecco, ogni giro. Poi dipende un po' dal caso, di notte molto meno. Di notte magari faccio anche 3-4 ore con 1 litro d'acqua.
Beh, insomma,
No, ci lasci senza parole perché rendi tutto più semplice. Quello che rende molto chiaro quello che è questo Ticino, questo trekking, possiamo chiamarlo così, questa gara, è la pagina ticino500.ch, e qui c'è veramente questa mappa interattiva dove si possono seguire i partecipanti e vedere che siete solo in tre che per il momento per la categoria uomini sono arrivati, e vediamo anche che c'è una donna, nella categoria donne, una svizzera che ha vinto, quindi malgrado ci fossero grandi partecipazioni, oltre 20 paesi hanno partecipato, la Svizzera ha portato a caso questa prima gara. È un caso secondo te?
Ci sono forti corridori effettivamente svizzeri. Poi la Denise Zimmermann, che ha
Esatto.
vinto la gara femminile, lei è veramente una top atleta a livello mondiale. Quindi
Sì,
è sempre un piacere
lei.
correre con lei.
Vi siete visti? Avete.
No, solo la partenza. Dopo io sono sempre stato un po' più avanti di lei.
E Nicola, invece, come gestisci la mente quando corri per così tanto tempo? Ci sono allucinazioni per il poco sonno? Ci sono pensieri che ti aiutano? Cioè, non so, può esserci la musica. Tu come la gestisci?
Allora, io musica non ne uso, difatti, mi scuso perché mi chiedono se avevo le cuffiette, io cuffiette non le uso mai.
Ah, per il collegamento con noi.
Per il collegamento con voi. Le allucinazioni quest'anno sono andate bene, quindi non ne ho avute. E dopo i pensieri sono sempre tanti, però mi hanno fatto la stessa domanda all'inizio: che pensieri avrò durante questa settimana? E ho tantissimi pensieri che poi alla fine non mi ricordo più. Una domanda che mi sono posto diverse volte, che però non ho ancora trovato risposta, è cosa sarò tra 30 anni, cosa vorrò fare ancora per i prossimi 30 anni, quando poi ne avrò 80, ecco. E quella è una domanda che ci ho pensato parecchie volte, però non ho ancora trovato una risposta in una settimana di tempo.
Vabbè, quello, non mi, mi sembra uno che, mi sembri uno che vive il presente, quindi senza metterti troppa pressione, sei nel tuo corpo al 100%, e quindi anche questo è un modo di vivere. Ma stavo guardando la tabella, tra l'altro, questa mappa interattiva, e vedo che anche Matteo Tenchio, anche lui della Svizzera italiana, è in viaggio, lui non è ancora arrivato, e è a 386 km. Se tu pensi a lui indietro, pensi al fatto che ancora davanti tanto, vorresti essere ancora lui, nel senso che davvero è stata una sensazione bella, oppure bene che hai chiuso, e non saresti riuscito ad andare avanti a fare ancora 100-150 km?
Era un po' al limite con una caviglia, difatti da Magadino via ho veramente sofferto, non riuscivo più a corricchiare. C'è da dire che il Matteo è un grandissimo perché lui è riuscito a fare 2 settimane fa lo Swiss Crossing, che sono altri 400-500 km, quindi mi fa morire quello con il ragazzo lì.
Infatti ti provocavo perché adesso dico, se davvero stavi così bene, allora ti facciamo fare un altro giro e un'altra corsa. Quindi anche il tuo corpo, forse la tua mente non era stufa, ma il corpo dopo un po' davvero è tantissimo, cioè è proprio tanto, lo metti tanto sotto pressione.
Sì, però finché va il corpo, l'unico problema appunto che avevo era con questa caviglia e difatti quando sono arrivato a Magadino, Magadino è stato bellissimo perché c'era tantissima gente che mi aspettava e dovevo salire ancora il Tamaro e a me la discesa del Tamaro, non riuscivo praticamente più a camminare neanche in discesa e mi dico adesso cosa faccio? Vado su al Tamaro e poi scendo. Ed ero lì, dopo con tutta la gente che c'era lì, faccio: no, Nicola, adesso vai su in qualche maniera, cerchiamo di scendere. Poi il sentiero si diventa un po' pianeggiante, e magari riusciamo a portare a casa ancora qualcosa. Ecco,
Quindi quello è stato il momento più
bene.
duro dove hai pensato, c'è stata anche l'ipotesi di abbandonare, quindi.
Sì, perché faceva veramente male, non riuscivo veramente più ad appoggiare quasi il piede in discesa, ed era veramente duro.
E adesso come sta quella caviglia?
Ah, adesso comincia a muoversi e adesso ieri ho cominciato a fare un po' di bici, poi vediamo oggi se qualcuno me la sistema.
Ah, ok. Allora stiamo scoprendo che sei umano e sei fatto come noi, che alla fine è quando camminiamo tanto. Io
Sì,
prima ho
sì.
fatto il paragone, non so se hai sentito, ma davvero nella mia testa avevamo già fatto tantissimo facendo per esempio la Via Alta Valle Maggia, dicevo 156 km, un numero che mi è rimasto impresso. Abbiamo camminato tanto nella mia testa, poi vedere quello che fate voi diventa subito poco.
Poi devi rapportarlo un po' a uno che obiettivo ha, ecco, a me piace veramente fare chilometri e cercare di correre su ste creste, è proprio una cosa che a me piace, quindi io andrei avanti a farlo per giorni e giorni, dopo mai le vacanze sono quelle che sono.
E diciamolo, non è da sempre che lo fai. Cioè, c'è stata, io ricordo di questo racconto, un po' per caso sei finito a fare questo tipo di gare e non da tantissimo. Una caviglia rotta, una maratona che devi fare, un volantino in ospedale. Ce la racconti di nuovo? Che l'avevi raccontata l'altra volta mi ha veramente stupito.
Sì, esatto, io ho giocato a calcio fino a 33 anni circa, dopo avevo fatto un po' di tennis, però non coincideva mai lo sport con il lavoro e con gli altri hobby e poi ho cominciato appunto così per caso, un amico mi ha chiesto, ma dopo una serata abbastanza lunga, mi fa, ma vieni a fare la maratona di New York? E io ho detto, ma sì che vengo, è una bella esperienza, 42 km, ci alleniamo un attimino e possiamo farcela. Poi appunto era nato William proprio in quel periodo lì che c'era la maratona l'ho saltata. Alcuni mesi dopo mi sono rotto il menisco e penso quando ero lì all'ospedale, qualche giorno dopo ho visto la locandina dello Scenic Trail, di questi 113 km che organizzava appunto Aaron Rezzone che parlavo prima e mi ha detto, bah, non ho fatto la maratona di New York, però appena a posto con il menisco vado a fare questa qua. E da lì via mi sono fatto prendere un po' la mano e ridevamo appunto con Aaron Rezzone che gli faccio la prima gara ultra che faccio è la tua e sono proprio contento di essere venuto qua a fare la prima della tua 500, Ticino 500.
Nicola, hai detto che adesso non hai ancora nulla, nessuna gara in vista, ci vuole un po' di riposo, il tuo corpo si deve riprendere. Tornando alla gara, un'ultima domanda. Tu eri primo, ricordiamolo, tu sei arrivato primo a questa gara. Sapevi di essere primo, ma sapevi anche il secondo quanto era lontano da te? Era qualcosa che ti importava questo pensiero? Controllavi? Noi abbiamo detto sulla pagina si vedono i partecipanti, si può controllare il loro tempo, la loro distanza. Era un pensiero che avevi?
Sì, che chiaramente poi quando sono arrivato a Realp, che stavo ancora bene, avevo un bel vantaggio, lì comincio a pensare un attimino, di gestire un po' di più la gara. Ecco. Sarebbe stato un po' stupido buttare via la gara negli ultimi chilometri, quando avevo un vantaggio di. Penso che ho toccato addirittura le 12 ore a un certo punto.
Un bel vantaggio.
Tanti stanno scrivendo che ti hanno seguito e sono anche venuti a Roveredo alla fine della tua corsa per salutarti. Anche Chris dice: è un mito, saluti da Ruscada. Chi dice: l'ho salutato lungo il percorso, ho visto che aveva un pettorale, era veramente davanti rispetto a tutti. Ha incontrato persone, e c'è anche chi ti ha accolto quando sei arrivato a Roveredo.
Sì, ma è stato veramente bellissimo, perché incontravo persone sui sentieri o anche gente che si fermava apposta e aveva già lì il banchetto, mi offriva: hai sete, hai fame, vuoi questo? Cioè è stato veramente una cosa bellissima, ecco. Io non pensavo, ogni metro che facevo trovavo qualcuno, quasi ogni metro trovavo qualcuno che mi chiedeva come stai, vuoi qualcosa da bere? È stato proprio bello.
Ed era solo la prima edizione, mi immagino le prossime, quando si saprà ancora di più, sarà ancora, diciamo, chi ha case in le cascine magari salirà apposta per questo evento, quello un po' magari che succederà.
Ma io spero, perché è proprio stato veramente, anche il percorso è un percorso fantastico, fa conoscere veramente quello che è in tutto il nord del Ticino.
Sì, ripetiamolo magari, ripetiamo un secondo il percorso. Allora, partiti da Roveredo.
Sì, poi si sale praticamente verso la... sul confine verso tra la Calanca e la, oh mamma mia, la riviera, sì. Poi si gira verso la Val di Legno, si fa la Greina, dalla Greina si fa il Lucomagno, si va verso Realp, da Realp si ritorna
Cantonuri,
da uno dei posti nel Cantonuri, esatto, si fa la, come si chiama, si passa sopra il lago del Lucendro, che tra l'altro lì è un bel aneddoto, perché io sono partito da Real e quando sono arrivato su sopra il lago del Lucendro cominciavano a vedersi dei fulmini nella direzione della Val Bedretto.
Aia.
Io dico: adesso cosa faccio qua? Poi non li da... dopo ho guardato meteo Svizzera, ci giravano in giro, no? Però dico: ma non so cosa faccio. Allora sono sceso veloce al lago del Lucendro, c'era lì una cascina con delle luci ed erano già le 10 di sera. E allora faccio per entrare nel terreno della cascina, esce un signore e mi fa: no, qua è proprietà privata,
via,
non
via.
Si può entrare. Si faccio scusi, ma io volevo solo un posto eventualmente per ripararmi un attimino, perché più, ma cosa fa in giro lei a quest'ora che c'è il temporale, è un disgraziato. Ma no, ma sto facendo una gara. Ma chi organizza una gara così? Non si può organizzare una gara di notte.
Pure sgridato.
Alla fine poi abbiamo... Sì, mi ha sgridato, mi ha insacchettato mica male. E alla fine però la figlia gli fa: no, effettivamente c'è questa gara che fanno. E dopo mi ha aperto sotto, abbiamo come uno scantinato, e ho potuto stare lì ad aspettare che il temporale passasse. Sto gentilissimo.
Quindi brava, avete fatto amicizia. Ricordo. E quindi lì dov'è che eri, sì, hai detto?
Sì. Ero al lago del Lucendro.
Ok, e dal lago del Lucendro dove sei andato dopo?
Dopo da lì siamo saltati, dal passo del Lucendro siamo passati la campana a Piansecco e poi arrivi verso la Nüfenen, no la Nüfenen, sì. Sì, la novena, e poi gira la campana Korn Gris.
Sì,
e da lì poi siamo ritornati al San Giacomo, poi abbiamo fatto la bocchetta della Valle Maggia, bocchetta di Maggia, e poi abbiamo fatto tutto il giro dei laghi.
E sì. Poi Bosco Gurin.
Dopo Nare, poi Bosco Gurin, che tra l'altro lì è uno dei posti più belli, era il passo del Formazio, la bocchetta Formazio,
sì.
È eccezionale lì, proprio lì sopra. Io l'ho fatta, che sono arrivato sulla mattina alle 5:30, 6, con l'alba. È stato
quei laghi della Crosa sotto.
Sì, no, bellissimo, è una cosa fantastica da fare.
Poi Camedo, Golino, Brione Verzasca, Magadino, dove eri in difficoltà, ci hai raccontato, Villa Luganese e poi il ritorno a Roveredo. Questo l'ho fatta molto facile, tu l'hai vissuta molto, molto più intensamente, ma è così che va con la radio, noi ci attacchiamo là e viviamo Lara delle esperienze che non vivremo altrimenti.
No, non penso che noi questi 500 chilometri, Alice, sicuramente non in così poche ore, non li vivremo.
Ma neanche tutta la vita, no, magari tutta la vita, piano piano.
Però Nicola, grazie per averci fatto viaggiare in un modo sicuramente diverso rispetto ai viaggi estivi oggi, e buon riposo, direi.
Grazie mille, non troppo riposo, ma però un po' di riposo ci sta, dai.
Dici perché lavori o, no, o perché non vuoi riposare, vuoi
No, no, perché
fare...
devo lavorare, sì. Allora è meglio che ritorni anche un po' a lavorare, sennò.
Grandissimo, grazie Nicola per essere stato con noi, buon lavoro, ma soprattutto
Grazie a voi.
buone montagne, grazie, grazie per essere stato con noi.
Grazie Lara, grazie Alice.
Questa canzone è una di quelle che ti canticchieresti, ti canticchi in un momento anche di vacanza, no? Sei lì, ta ta ta, dove vado? Vado in quella pozza, magari, vado a fare il bagno lì, perché è uno di quei posti che conosco io perché è un po' ta ta ta
Sì, non è
dietro.
segnalato, so che c'è poca gente o non c'è nessuno, anche nei giorni più caldi dell'estate ci sono quei posti segreti che magari ti fa anche piacere tenere per te o tenere proprio per le persone strette, strette di cui ti fidi, perché c'è anche poi una fiducia, un rispetto per il posto che è ancora sconosciuto e che quindi non vuoi che rimanga così, un po' magico.
E si fa sempre più così, ho come l'impressione che avendo delle geolocalizzazioni ai posti, per esempio se guardi su Google Maps, ci sono dei luoghi dove le persone vanno perché è segnalato, oppure sui social è segnalato, quindi piano piano quei posti segreti sono sempre meno e quindi si è diventati ancora più gelosi delle nicchie, quasi un po' animalesca
Sì, è
come
vero.
attitudine. È la mia nicchia, sono arrivata prima, non dico che esiste, così almeno non ci arriva troppa gente, troppi turisti, troppe persone che non se la meritano, perché c'è anche un po' dietro quella cosa che dici, ma è mia, io me la merito, sono arrivata prima, l'ho scoperta. E anche c'è anche un verbo, un modo di dire.
Sì.
Rispetto a questa gelosia dei posti.
Gli inglesi hanno questo termine che è gatekeeping, quindi proprio tenere per sé quell'informazione, non darla in pasto a tutti quanti attraverso i social, attraverso delle applicazioni, ma cercare di tenerlo per sé, per gli amici stretti, per quell'amico che viene a trovarti e gli puoi dire ti porto in un posto in cui non c'è mai nessuno, il mio posto magico, il mio posto preferito. E questa cosa va sempre di più, va soprattutto per i luoghi in cui c'è una sorgente idrica, no?
È
Mi
vero.
sembra, perché è proprio il luogo in cui d'estate si tende di più ad andare, in cui si vuole trovare un po' di tranquillità e quindi se ne hai uno in cui ti ritrovi spesso con poche persone, lo vuoi tenere così, vuoi che rimanga così.
E proprio in questo senso c'è una notizia che ci ha fatto dire: ah, questa è una controtendenza, va
Sì.
proprio dall'altra
Sì, a
parte.
me ha colpito molto una notizia del Guardian e il titolo era proprio parlaci della tua isola europea meno conosciuta preferita, quindi la tua isola preferita che conosci solo tu, che conoscono poche persone. Ho letto l'articolo ed è proprio un loro concorso che vuole raccogliere dei consigli di viaggio appunto su isole europee poco conosciuto, con l'obiettivo dichiarato di far emergere delle destinazioni lontane dal turismo di massa. Ma questo va oltre che controcorrenza, controcorrente, va anche proprio contro l'idea di non mantenere più segreti questi luoghi segreti in cui non c'è il turismo di massa, perché poi insomma il rischio è che arrivino tutti, essendo comunque il The Guardian molto letto e molto conosciuto, loro pubblicheranno i migliori 10 consigli ed ecco che questi 10 posti ad oggi un po' sconosciuti non lo saranno più.
Cioè, adesso si sta avvicinando la stagione dei funghi. È come dire alle
Sì,
persone: dieci vostri, dieci
10
posti
posti.
dove trovate i
Sì,
funghi.
è così.
È vero che è curioso, però allo stesso tempo c'è un incoraggiamento economico e quindi magari tu sveli quel luogo, magari non ci sei neanche stata, la vicina di casa che te l'ha nominato, e tu magari vinci o ti svendi, si dice un po' così, no? Ci hai venduto il luogo, l'hai svenduto.
Sì, sono 200 sterline in palio per il miglior consiglio, quindi una sola persona vincerà questo buono e sarà un buono che poi potranno utilizzare su una piattaforma per prenotare delle vacanze, quindi si ricollega sempre al mondo delle vacanze. Verranno poi pubblicati gli altri 10 consigli, quindi i 10 migliori consigli che hanno ricevuto. Tra l'altro il concorso termina oggi, non c'è scritto quando pubblicheranno questi consigli, però insomma oggi era l'ultimo giorno per mandare questo consiglio che loro dicono deve essere molto breve, massimo 100 parole, non si può allegare una fotografia, ma non è quello che conta, contano le emozioni del racconto, quindi dire il perché quel posto è così magico e quindi c'è anche una componente emotiva che poi può...
Anche personale, no?
Esatto, personale, che mi immagino quando usciranno i consigli, se lasceranno questa componente emotiva, poi la gente avrà più voglia, no, di andare, perché spesso quando leggi qualcosa di personale, che sia legato a un profumo, un piatto tipico, un'alba che hai visto su una scogliera, la vuoi vedere anche tu perché ti immedesimi in quelle parole. E quindi io l'ho trovato... Sì, un concorso strano, non me la sarei aspettata in questo momento in cui si cerca sempre di più di mantenere questi luoghi segreti ancora un po' segreti.
Come la vediamo? Io è vero che fa strano rispetto alla tendenza.
Sì, poi è vero che è bello il gusto di riuscire a scoprire un posto segreto, a me piace anche quello, ed è vero che sono quelli i posti che poi il turista, io stessa da turista, vado a cercare, vado magari su una mappa, su satellitare, e provo a cercare il posto che non è segnalato come attrazione turistica, sperando di trovare quella...
Li cerchiamo tutti.
E quindi alla fine è vero che li cerchiamo tutti, e cerchiamo anche posti sconosciuti da visitare in, sperando che appaiano questi consigli. Quindi sì, sarebbe poi anche ipocrita dire che in realtà non è qualcosa che desideriamo anche noi, scoprire questi luoghi segreti. Però se poi quel luogo segreto è il nostro, ecco che si attiva un sentimento diverso.
Succede quella cosa lì. Stavo pensando alla Valle Verzasca. Recentemente la stavo percorrendo con due persone, due amici che sono della Svizzera francese, e siamo passati da quelle che chiama, diciamo, la Vertezzo, che viene chiamato anche le Maldive di Milano, questo ponte. E mi hanno detto: ma questo è il posto più bello in Valle Verzasca? E io ho dovuto riflettere, ho detto: no, ne abbiamo tanti, probabilmente con quei sassi, è molto scenografico, con quella luce, con la chiesa dietro, è veramente forse particolarmente bello. Gli altri te li devi sudare un po' di più e sono forse un pochino meno belli.
Sì.
Ma poi dopo il bello è relativo, però è vero che è proprio spettacolare, e a volte un motivo c'è per cui un posto è tanto preso di mira, non è soltanto perché parcheggi lì e sei già lì. Perché in realtà è vero, più sei distante magari da un parcheggio, meno gente ci sarà. E quindi forse anche quello, il doverselo meritare un luogo. E quindi la mia risposta, ero in difficoltà nel rispondere. È tanto bello, ma ne abbiamo altri. E se, magari se ci sparpagliassimo tutti un po' di più, forse andrebbe meglio.
È vero, però quando un posto è bello.
E ti rende felice. Ribuongiorno a voi, sono le 10.04, questa è Rete 1, noi siamo Lara Van Gameren e io sono Alice Pedrazzini. E questo è quel momento in cui noi riavvolgiamo al nastro e cerchiamo di capire: ma quell'oggetto lì che vive così tanto d'estate, ma da dove viene, cosa fa, dove sta andando? Le bocce oggi.
Sì, che è uno sport, certamente, sì, ma anche un gioco, un passatempo che si può associare alla spiaggia, perché ci sono anche le bocce per bambini, ci sono le bocce più leggere, insomma, per chi non lo fa in maniera professionale, ma vuole comunque fare una gara, vuole comunque giocare, sono comode da portare e quindi si possono associare all'estate, al tempo libero, all'aperto.
Hai detto bene, la Svizzera è forte, eh? Noi
la
siamo
forte,
è forte, è il nostro sport, fa pensare subito alla Francia e andiamo alla Pétanque, ma
esatto,
non complichiamoci subito la vita.
Ci arriviamo.
In Francia però sono molto professionisti, cioè io anche nel contesto campeggio mi è capitato di vedere tirano fuori quel cordino con
sì,
attaccato, l'hai già visto?
Certo.
Quella calamita, così non si devono piegare, tirano su.
Sì.
E fa sorridere, è vero che davvero, io ho mai visto un paese in cui in ogni campeggio, avendo fatto un tour così, ho visto a qualsiasi età ci si trova, magari non ci si conosce neanche, c'era questa scena sempre molto bella vicino a dove era la nostra piazzola, arrivavano lì, si guardavano, il bambino magari anche di 10 anni, il signore in pensione, si guardavano giochi e si giocava.
E via, e si giocava, con una certa serietà.
E il cordino.
E
se si fa oggi è perché qualcuno in passato ha iniziato in un certo modo, lanciando qualcosa che non era una boccia.
No, esatto, era un sasso, per lo più un sasso, e dobbiamo tornare al 7000 avanti Cristo, quindi insomma di anni ne sono passati tanti. Siamo nella neolitica città, ora in Turchia, di Çatal Yuluk, e lì ci sono le prime tracce proprio di un'attività ludica, quindi legata al gioco, con le bocce. Non erano ancora delle bocce chiaramente lineari e
sassi,
uguali, erano
sassi.
Dei sassi, e l'idea era quella di
arrotondati,
esatto, era quella di lanciare. E se andiamo avanti all'antico Egitto, è lì che la pratica diventa più documentata, perché è lì che troviamo le prime raffigurazioni, le pitture, anche i geroglifici, che attestano che anche loro, quindi gli egizi, erano soliti a giocare con questi sassi arrotondati. E se poi andiamo ancora più avanti, i greci, anche loro con delle pietre e delle sfere, giocavano a bocce, quelle che noi chiamiamo adesso bocce. Ma ciò che accomuna loro e che distingue a noi, che la pratica era diversa. Il loro era quasi un getto del peso,
come quindi il lancio del giavellotto quasi.
Esatto,
più
era più
possibile.
Un gioco di forza. Quindi sì, avevano questi sassi, queste pietre arrotondate, ma l'idea era di lanciarle più lontano possibile. Cambiano le regole i romani, perché lì arriva il principio delle bocce moderne,
col
che
boccino.
Non è, esatto, non è lanciare il più distante possibile, ma anzi il più vicino possibile a quello che è il boccino, il pallino che si lancia a inizio partita e che determina proprio l'obiettivo del gioco.
I romani.
E sono loro che introducono questo bersaglio. Per loro era una piccola pietra, quindi molto simile a quello che è il nostro boccino. E ci sono dei bocciodromi che sono stati trovati a Pompei, ed è qui che sappiamo, abbiamo la certezza, che le bocce per loro erano molto simili alle nostre, perché erano 8 bocce e un boccino. Questo è stato ritrovato a Pompei e quindi ha fatto capire che proprio il gioco consisteva nell'avere un bersaglio a cui si dovevano avvicinare, e non più invece un gioco di forza, di un getto del peso.
Oggi li abbiamo di diversi materiali, lì era ancora erano dei sassi sferici.
Sì, lì erano delle pietre, ed è stato introdotto solo dopo il legno. Quindi le prime bocce sferiche erano prodotte in legno, e poi il materiale è cambiato negli anni.
Anche plastica con l'acqua.
Esatto, ripieno di sabbia spesso per renderle più pesanti. Esatto, e si sviluppano poi dal Medioevo in avanti numerose varianti locali. In Francia, che prima abbiamo citato, diventa proprio molto popolare giocare a bocce, e lì sviluppano un tipo di bocce che è particolare, che è la pétanque, che è diverso rispetto alla raffa, che è quella che solitamente giochiamo noi, le bocce italiane. Raffa è il tipo di bocce che solitamente si conosce, che è quello in cui si accompagna la boccia e la si fa rotolare.
Sì.
Mentre la pétanque è un lancio
puff,
che arriva a terra
con la mano,
esatto, col palmo verso l'alto, un gioco di polso quasi, lo si lancia a terra e lì arriva. Invece la raffa, il polso è verso l'alto,
esatto,
e la boccia si fa proprio rotolare, la si fa arrivare verso il boccino.
La pavimentazione, diciamo, nella sabbia devi fare puff.
Esatto, lì non riesci a farla rotolare, mentre se giochi a raffa deve essere un terreno quanto più liscio e omogeneo, proprio per studiare, questo chiaramente
grotto,
per chi lo fa anche come sport o in maniera seria, per riuscire a determinare la traiettoria della boccia. Ma tornando al Medioevo, la popolarità delle bocce, questo l'ho trovato molto curioso, era tale, quindi era un gioco talmente in voga in Europa, che in alcuni periodi le autorità hanno cercato addirittura di vietare il gioco, perché le persone erano troppo impegnate a giocare, a sfidarsi a bocce, e non pensavano più a tutto ciò che era la difesa del territorio, la difesa del reame. Quindi le autorità hanno detto: basta giocare, siete troppo distratti, tornate a noi, dovete occuparvi,
i videogiochi di
sì,
oggi,
di difendere e di allenarsi ad esempio con l'arco, che era un'attività considerata più importante per la difesa militare e non solo. E questo fa capire quanto le bocce hanno davvero preso il sopravvento in quel periodo, ed è un gioco che ancora oggi si vede non solo in spiaggia, tu Alice hai detto al grotto, ma
o competizioni, abbiamo avuto anche gli europei qua a Chiasso giovanili, e diciamolo, è uno sport. A me piacerebbe essere talentuosa, avere quel talento, essere comunque, perché tu immagini, ti arrivi al grotto, sono lì tutti,
sì,
pam pam pam,
e via,
e poi ti guardano tu, no, deve essere
è un bel gioco, è veramente un bel gioco, che sia, sì, che sia fatto come sport, che sia fatto così per passione, per passatempo, è sempre affascinante, unisce, perché l'hai detto anche tu, si può giocare in due,
o divide,
però è bello perché si può giocare in due, ma si può giocare anche in squadre da tre, in squadre da quattro, insomma è un gioco che le cui varietà permettono davvero di giocare un po' in qualsiasi situazione e in qualsiasi dinamica.
E poi è arrivato il cordino con la calamita,
il cordino anche per misurare la distanza, cioè chi lo fa a spanne e c'è chi invece, certamente il cordino che...
È vero, è il tipico sport, mi sono resa conto, comunque passatempo, perché se lo facciamo noi è un passatempo, non possiamo chiamarlo sport, dove per davvero a volte ti frega, dici no, ma beh, è chiaro che è la mia la più vicina, no, quel cordino lì mi ha già dato grandi delusioni quest'estate, quindi adesso salvami tu Sabrina Carpenter, salvami che questa è un'estate difficilissima dal punto di vista delle bocce, l'abbiamo ripercorsa la sua storia. Sì, ce lo state scrivendo, abbiamo parlato delle bocce e della pétanque, effettivamente io ho fatto riferimento ai campeggi francesi, la realtà francese, giustamente c'è chi ci dice ma guardate che non solo nei campeggi è pieno di piste, di persone che giocano, ogni paese, ogni anche cittadina qui ci scrivono, soprattutto nel sud della Francia, ha la sua pista di pétanque, ogni giorno ci si ritrova a giocare, Fabrizia dice io conosco molto bene questa realtà, ed è vero, un appuntamento abbastanza fisso.
È un bel punto di ritrovo il bocciodromo.
Questo in Francia, quando ti viene da dire solo lì secondo me c'è questa realtà, ma questo è il momento dove noi il lunedì ci diciamo solo da noi, o perlomeno è successo da noi, e quando noi guardiamo le notizie curiose della Svizzera arriva sempre Leonora Tela. Buongiorno, ciao.
Buongiorno a tutti.
Allora abbiamo lasciato lì il fine settimana, siamo arrivate il lunedì e riguardandole questa posso dire che la settimana scorsa sono successe delle cose, le hai pescate, le hai selezionate per il carosello di RSI Barnum su Instagram, che potete andare a guardare. Mi sono piaciute tanto, più del solito, a volte ci sono settimane ondate, no?
Sì, è stata una settimana effettivamente ricca di notizie, ne ho selezionate 5 particolari per portarvele, parlarne.
Io vorrei partire da School, dal casino che c'è. C'è partiamo. School, non per il turismo, siamo nella zona dell'Engadina, dove in teoria, se parli di quello... c'è una brutta notizia che è arrivata dall'Engadina, legata a un cavallo, a un incidente con una carrozza, una persona che è venuta a mancare per quello, quindi si parla tanto di quello e noi non è che le schiviamo, ne abbiamo parlato nell'informazione, abbiamo parlato tanto, ma succede anche altro in questa Svizzera.
Ma succede anche altro, perché appunto il comune di Scuol sta cercando ormai da anni di mettere un po' di ordine tra le case, in particolare rivedendo i numeri civici. E quindi appunto cercando di dare un ordine a quelli che nel corso degli anni sono stati assegnati senza troppa logica, senza un modo uniforme.
Quindi non magari pari e dispari da una parte all'altra, è un po' confuso.
È un po' confuso e quindi appunto alcune abitazioni cambieranno il numero e avranno gli verrà assegnato un numero diverso per potersi orientare in modo un po' più intuitivo, e questo cambiamento ha generato un grandissimo casino.
È un bel casino, io mi immagino cambiare il numero poi legato a una via che uno è abituato in automatico, in via nanana numero,
esatto,
l'idea di cambiare è strana.
Che lettere ti arrivano poi del vicino?
Sì, esatto, infatti appunto la soluzione è stata di rinumerare gli edifici. Gli abitanti hanno un po' in tilt, insomma, hanno mandato ben 400 mail per chiedere chiarimenti nelle ultime settimane al comune, perché stupiti di questo cambiamento, che però in realtà era da anni che se ne parlava, era dal 2019 che doveva piano piano appunto entrare in vigore, e effettivamente fa strano pensare che magari ci si ritrova con il numero del vicino, oppure il vicino al numero a cui apparteneva la tua casa. È un cambiamento particolare.
Oppure anche le persone che sono abituate veramente, dicevo, a scrivere
cartoline, magari ti arrivano le cartoline per chi le spedisce ancora del vicino di casa.
Effettivamente pensare di dover cambiare verificare anche sui documenti o su tutte,
sì,
tutta la parte appunto un po' più amministrativa, dover cambiare tutti gli indirizzi è un bel lavoro.
Ho letto anche le vie, il cambio di alcune vie che stanno, sì, ci sono 220 nuovi cartelli stradali, quindi addirittura quello, cioè non è solo il numero che cambia, addirittura
l'obiettivo comunque appunto è di mettere un po' di ordine anche per appunto in caso di emergenza, se ci sono, anche banalmente se bisogna chiamare un'ambulanza, attualmente diventa magari un po' complicato far capire dove deve arrivare, con un ordine ben preciso rimane più intuitivo, quindi l'obiettivo
è vero che c'è chi ci dice effettivamente era un casino, di solito ti orienti molto bene sapendo la destra e la sinistra, si riferisce probabilmente al fatto che quando, non so, devi andare da qualcuno,
sì, inizi a vedere 28, sì, sai che arriva a 30 e 32, esatto, e se cerchi il dispari è dall'altra
e
parte.
School non era così o non è così ancora, hanno tempo fino al 2027, però è adesso il caos.
Sì, adesso appunto in realtà i numeri erano già stati comunicati, però evidentemente se ne erano un po' dimenticati gli abitanti.
E dici, ma no, ma non succederà, ma no.
Lo vedi come un avvenimento lontano, poi adesso è arrivato il momento e effettivamente si è un po' scatenato il caos.
Da 7 anni lo sapevano, dal 2019, ho letto dal 2006 che c'è in ballo comunque questa,
sì,
prima o poi devi farlo, sono quei cambiamenti che ti toccano, però anche se ti cambiano il cellulare, quanti di noi, ci sono alcune cose che proprio non vuoi cambiare,
perché diventa un automatismo, quindi cioè come la via la dici in automatico, abito in questa via qua con questo numero
e sei tu, cioè,
sì, è un po' una parte della tua identità in un qualche modo.
School cambia indirizzi, questa era una cosa che succede da noi, non solo da noi ma sicuramente da noi succede.
Passiamo alla prossima notizia.
Vai. Dove ci porti?
Ma allora, io vi porterei sul Lago dei Quattro Cantoni.
Bello.
Ci piace.
Vi piace? Bene. Allora, perché sappiamo che con questo caldo fare un tuffo al lago fa decisamente piacere, ma c'è chi ha pensato che un semplice tuffo è un po' troppo poco.
Un po' banale.
Un po' banale. E qualche giorno fa, infatti, siamo entrati di nuovo nel Guinness dei primati con il salto più alto mai fatto di blob jump. Che cos'è il blob jump? Vi starete chiedendo.
Sì.
È una disciplina che è nata negli Stati Uniti negli anni 80.
È un salto.
E consiste, sì, esattamente, praticamente c'è cioè un enorme materassone gonfiabile, diciamo così, che galleggia sull'acqua,
okay,
esatto. E come se fosse una sorta di cuscino, non gonfio, un po' sì, molle,
un
diciamo
puff,
così.
Quelli.
Esatto, tipo un puff. E una persona sdraiata su un'estremità, sdraiata o seduta, adesso non so esattamente, sull'altra estremità si lanciano altre persone, facendo letteralmente catapultare la persona che si trova sull'estremità appoggiata,
sì, che
verso l'alto.
Si lanciano da 5 metri, quindi davvero l'impatto poi è proprio quello di una catapulta.
Esatto.
Sì, l'avevo visto una volta che l'avevano fatto qui sul lago Ceresio ed era impressionante vedere queste persone volare all'improvviso poi.
Esatto, e appunto questa volta Robin Steiner, che è un atleta svizzero di freestyle, è volato così in alto da stabilire un nuovo record mondiale con 28,2 metri. Stiamo parlando di...
Sono davvero tanti, perché detti così uno si dice, ma 28 quanto sarà? E invece Eleonora, 28 son tanti piani se pensiamo a un edificio.
Sono praticamente 9 piani di un palazzo, quindi è un salto veramente molto alto. È durato circa 5 secondi. E poi si è tornato verso l'acqua, insomma, verso il basso e si è tuffato.
Stavo guardando adesso sul suo profilo, che l'ha ripubblicato, e lui dice che è rimasto in aria appunto per 5 secondi e dice quanto di più simile si possa provare al paracadutismo senza paracadute. Lui lo paragona a quello.
Esatto, sì, effettivamente è un salto bello, bello alto e immagino anche la caduta molto veloce.
Beh, poi c'è da dire, lui è un atleta. È vero che sono attività che spesso si possono fare, ma l'idea era proprio quella di battere un record e lui lo sa fare, perché poi 3 persone che saltano sul materasso e ti fanno arrivare quasi a 30 metri, devi avere anche il controllo di saper atterrare,
certo,
perché 5 secondi in volo uno può immaginarsi che davvero può girarsi e rigirarsi più e più volte, quindi ci vuole un po' di tecnica.
Sì, assolutamente, appunto è un tentativo di battere il record ben studiato e ben
ce
preparato.
Adesso ci ascoltiamo Zucchero con Baila e poi torniamo qua con altre notizie. E quello che mi stupisce anche di questo video, ormai mi sono persa a guardarlo, è che è molto amatoriale, nel senso si sta ricercando forse anche in queste missioni un po' epiche, un po' di non andare ad avere la dronata. Tu hai la reazione delle persone, wow, wow,
è
forse
vero,
rende ancora di più. Anche questa è una tendenza, potremmo parlare il mercoledì, questi video più amatoriali, che arrivano di più, emozionano. con Eleonora Tela vi abbiamo raccontato come negli scorsi giorni c'è stato un nuovo record in una disciplina che è molto particolare.
Questo. Sì, una disciplina molto particolare chiamata blob jumping, per la precisione.
Questo salto su un cuscino gigante da parte di una persona, l'altra aspetta sul cuscino e quando atterra riparte l'altra, giusto?
Sì, viene catapultata in aria e poi atterra nell'acqua.
E quindi un record nel Guinness dei primati, diciamo, che è svizzero al momento. Proprio lì, tra l'altro, siamo sul lago dei Quattro Cantoni. In questi giorni ho scoperto una cosa che non conoscevo, ovvero che proprio lì a Veggis è successo tempo fa, più di 100 anni fa, nel 1919, una cosa che era considerata scandalosissima, che però per oggi è normale, ovvero essere in spiaggia uomini e donne insieme. E in Svizzera la prima volta in cui abbiamo avuto una spiaggia, un lido in cui potevamo stare in costume da bagno, tra l'altro gli uomini anche dovevano coprirsi la parte sopra, era Veggis, un po' in ritardo tra l'altro rispetto al resto, penso all'Europa, dove in realtà già all'inizio del Novecento, anche un pochino prima, non era così uno scandalo, ma lì effettivamente adesso si parla di un record, ma è stato anche un record, diciamo, pionieristico. C'erano questa idea di togliere le separazioni, togliere i muri che prima c'erano, e diciamo che era partito tutto abbastanza curiosamente sotto una cattiva stella, nel senso che ha piovuto il giorno dell'inaugurazione, il 13 luglio del 1919, hanno dovuto posticipare, e poi quando è successo, per determinati contesti era scandaloso, lo chiamavano il Schandbad, quindi un po' il bagno della vergogna, un po' il gioco di parole con Strandbad, e poi col tempo, diciamo, da lì si è capito che non succedeva nulla di male. Si diceva addirittura ai bambini: non passate di lì perché ci sono uomini e donne insieme in spiaggia. Si è capito che non era nulla di male, ma ancora oggi si parla perché sono stati, sì, un loro record, i primi ad averlo fatto, e qua abbiamo avuto un altro record adesso, molto diverso, ma sempre al bordo di questo lago.
Bene, allora proseguiamo sulla prossima notizia, se volete. Andiamo. Parliamo anche qua in realtà di una sorta di record, di un mega progetto.
Okay.
Andiamo nel cuore delle Alpi, nel cantone Obvaldo, dove sta nascendo una cassaforte che sembra un po' uscita da un film. Già il nome, ovvero Brunig Mega Safe, è un po' una garanzia, perché nelle viscere del massiccio del Brunig verranno scavate circa 20 caverne, ma veramente delle vere e proprie caverne private, che saranno nascoste sotto oltre 100 metri di roccia.
Per mettere cosa?
Per metterci tutti i classici beni che hanno i super ricchi, quindi opere d'arte, metalli preziosi, ma anche auto d'epoca, per farvi capire quanto grandi saranno queste caverne. E queste caverne avranno un prezzo un po' particolare, costeranno 1 milione di franchi.
Aspetta, 1 milione per mettere i tuoi beni preziosi, vuol dire che tu ne hai di più di 1 milione.
E decisamente, anche perché non è un vero e proprio acquisto, perché la proprietà rimarrà della persona che pagherà 1 milione per 99 anni. Quindi è una sorta di affitto, ma in realtà non è un vero e proprio affitto, perché poi il cliente avrà la propria particella nel registro fondiario, quindi la caverna sarà di sua proprietà per questi 99 anni e a sua volta potrebbe persino ipotecarla. Quindi insomma stanno costruendo questa cassaforte gigante, super sicura, perché appunto l'accesso sarà super blindato. Chi arriverà dovrà attraversare una serie di posti di controllo, superare dei controlli di sicurezza, appunto. E secondo i promotori di questa iniziativa, la sicurezza di queste caverne sarà paragonabile a quella della Banca Nazionale Svizzera.
Wow!
Quindi stiamo parlando veramente di un posto dove mettere al sicuro i propri beni.
Quindi c'è qualcuno, cioè ci saranno dei controlli.
Assolutamente, sicuramente.
C'è un checkpoint quasi.
Sì, poi comunque stiamo parlando di caverne che sono 100 metri dentro alla roccia, sotto la roccia, quindi veramente nascoste.
E c'è qualcuno che ha già firmato, quindi ci sono degli interessati, più di uno?
Sì, ci sono dei clienti che hanno già firmato. In realtà appunto l'interesse nella creazione di questo posto è un po' cresciuto anche a causa, diciamo così, l'instabilità geopolitica. Appunto magari una volta i ricchi andavano altrove a mettere al sicuro i grandi patrimoni, oggi Ah, scelgono la Svizzera, le montagne svizzere.
Sì, ma poi ho guardato dove Lungern, cioè uno dei posti più belli, parli del Canton Obvaldo, vicino all'Oberland Bernese, è un lago, cioè lì. Cioè, di solito dici, beh, prendo la villetta. No, vado sottoterra in un posto paradisiaco.
Ma... Esatto, praticamente come una casa di montagna, ma non è una casa. È una cassaforte di montagna, una caverna di montagna per nascondere le cose, i beni che valgono parecchio.
Fresco sicuramente.
Fresco sicuramente, sì.
Abbiamo parlato di posti belli, chiudiamo magari con un posto che si è aggiudicato. Io non volevo che fosse lui, io ho puntato su Bosco Gurino.
È vero che già l'anno scorso abbiamo avuto questa occasione, quest'anno.
Villaggio dell'anno stiamo
quest'anno
parlando.
Quest'anno tocca cambiare, esatto, perché i lettori di Schweizer Illustrierte e l'Illustre hanno retto Gersau, che è nel canton Svitto, quale villaggio svizzero dell'anno 2026. In effetti è un borgo affacciato di nuovo sul lago dei Quattro Cantoni.
Eccolo.
Torniamo lì. E che ha un'area un po'...
È lì sotto Righi.
Esatto. Che ha un'area un po' mediterranea. Quindi ha palme, fichi. E lasciano un po' sorpresi quando si pensa un po' alla Svizzera. Perché è un'area... Più mediterranea, ecco.
È un po' un microclima. Sì. Ricordo che ne avevamo parlato, che è una zona tutta sua.
Esatto, e deve essere che appunto, come dicevo prima, è un'area che piace parecchio ai lettori di Schweizer Illustrierte e l'Illustre, perché l'anno scorso il villaggio svizzero dell'anno era stato assegnato ad Ascona, quindi comunque...
Ma poteva rimanere la Svizzera italiana, te lo dico io, perché non sono andati, secondo me non ci sono andati a Bosco Gurin, c'è tutta questa cultura valzer.
Sì, perché Bosco Gurin era, insieme ad altri 5 finalisti... un potenziale eletto a quest'anno diventare il villaggio svizzero. Sarà per l'anno prossimo.
Ho trovato le treccine della panetteria, deve essere quello. Un posto curioso, quindi.
Un posto curioso anche perché, appunto, per quasi 4 secoli Gersau è stata una repubblica indipendente ed era considerato il più piccolo stato libero d'Europa. Aveva una propria moneta, il piorino, e appunto ancora oggi c'è un po' questo spirito indipendente che rivendicano i suoi abitanti, ecco.
Quindi un po' ribelle. È vero che, diciamo, all'epoca l'Europa era piena di piccoli territori che richiedevano, pretendevano di rimanere autonomi, c'erano tantissime monete, però il più piccolo in questo caso.
Sì, questo qua era il più piccolo, era
minuscolo.
Proprio un piccolo piccolo paese che oggi conta poco più di 2000 abitanti, quindi comunque un posticino piccolino che rivendicava appunto questa sua indipendenza con la sua moneta e che ha mantenuto questo spirito.
E ha vinto lui.
Ci rifaremo, però è vero che abbiamo vinto con Ascona l'anno scorso, leggevo anche nel 2016 era Morcote, nel 2015 era Soglio in Bregaglia, insomma ci siamo, noi della Svizzera italiana.
Guardiamo il bicchiere mezzo pieno, ma sì. Grazie Leonora di essere passata a trovarci.
Grazie a voi.
E di averci portato questa ventata di notizie molto svizzere, come dici tu, anche questa settimana.
La Svizzera ha svizzerato.
A Mille Voci ci piace anche portarvi dietro le quinte e possiamo dirvi che il collegamento che stiamo per fare è un mese che stiamo provando e che ogni volta c'è qualcosa che non va e il motivo è che le persone con cui ci colleghiamo sono lontane da noi, ma sono in un posto dove il telefono non prende tantissimo, si stanno preoccupando più di vivere che di condividere, che di collegarsi, ed è giusto così, ma noi li abbiamo intercettati. Chris e Cora, buongiorno, ciao! Come state?
Ciao! Ci sono solo io in questo momento perché Christian sta facendo benzina! La diretta è questa!
vita vera! Cora, dici dove vi trovate in questo momento e così cominciamo a capire anche il perché è così difficile collegarci con voi.
Siamo in Russia, siamo praticamente leggermente più a nord di Helsinki, per far capire l'altezza, sul lago Onega, ed è un lago che 4 volte il lago Onega fa la Svizzera, quindi per far capire la grandezza di questo lago.
Wow, voi Cora, allora, vorrei riavvolgere un pochino il nastro, avete lasciato Lugano quanto tempo fa, come siete partiti? Sappiamo, per chi ci guarda su RSI La 2 vede te, Chris, Kramer che è il vostro gatto e il Fuco che è il vostro furgoncino.
Sì, intanto è arrivato anche Christian.
Ciao!
Ciao Christian! È riuscito a far benzina? Tutto a posto?
Sì, qui è un po' una lotta in questo periodo, ma tutto a posto.
Allora, noi siamo partiti a inizio anno dalla Svizzera e abbiamo fatto, vediamo se te le ricordi, elencale.
Allora, siamo usciti dalla Svizzera, siamo andati in Germania, poi siamo andati in Polonia, Lituania, Lettonia, Estonia, da lì abbiamo traghettato in Svezia, abbiamo girovagato un po' Svezia, Finlandia, Norvegia e diciamo che dall'estremo nord della Norvegia siamo entrati in Russia. L'abbiamo attraversata un po' tutta fino ad arrivare a una regione che si chiama gli Altai, che tutti dicono che assomiglia alla Svizzera, molto bella, molto verde.
Sì, è molto bella. Vabbè, ha le montagne che sono dei 6.000-7.000, quindi ecco, ci manca qualche metro a noi, però è una regione molto bella, confine con la Mongolia e la Cina. E poi siamo andati in Kirghizistan e Kazakistan e adesso pian piano il giro di boa e la risalita per tornare a casa a dicembre.
Che viaggio meraviglioso. E il gatto come sta? Che l'ho visto passare per le immagini, come sta andando anche per lui questo viaggio?
Ogni tanto ci chiediamo se si rende conto di dov'è veramente. È molto felice, è molto fortunato, nel senso che noi abbiamo adattato tantissimo il nostro modo di viaggiare quando abbiamo scelto di portarlo in viaggio, quindi scegliamo sempre luoghi dove lui può stare in completa libertà e abbiamo fatto anche, va detto, tante rinunce, no Chris?
Sì.
Non abbiamo fatto diversi trekking, non siamo andati a vedere diverse zone, perché se lui non può stare comunque in completa sicurezza, rinunciamo. Ma questo va bene, noi, è una scelta che abbiamo fatto noi, quindi va benissimo così.
Era anche una scelta quella, diciamo, per chi vi conosce anche sui profili Instagram e YouTube, voi con Chris Cora raccontate da tempo i vostri viaggi, vi prendete proprio, ci date a tutti l'occasione di partecipare un po' anche al vostro viaggio e questa volta invece per chi vi conosce stiamo seguendo un po' meno. Era voluto, era una scelta anche quella di andare in dei luoghi più remoti dove per forza sei scollegato da tutto e tutti?
Allora, noi scegliamo sempre i luoghi remoti.
Lontano da tutti.
Esatto, però ovviamente le grandezze, cioè le distanze qui in Russia, in Kazakistan, sono veramente inimmaginabili, come le grandi nazioni come l'America, l'Australia, e proprio non c'è connessione, anche volendo rimanere connessi, se non sei vicino alla cittadina, al paesino, no, il telefono non prende. E all'inizio faceva strano, adesso ci siamo quasi abituati e quando il telefono inizia a ricevere i messaggi diciamo ah, c'è connessione.
Siamo vicino alla civiltà.
Però va bene così, questo viaggio lo racconterò di più l'anno prossimo quando saremo a casa, pubblicherò di più. Sì, non abbiamo pubblicato molto ma è davvero impossibile.
Si parla tanto di overtourism, di luoghi frequentati sempre da tante persone. Quando guardo gli scatti vostri, vedo dei canyon che potrebbero essere quelli che conosciamo negli Stati Uniti, ma non siete negli Stati Uniti. Vedo dei laghi, vedo... Però non ci sono mai le persone attorno a voi. Avete l'impressione di rivedere come dei riferimenti che tutti abbiamo in dei luoghi molto classici, ma che ci sono anche in questi paesi che magari sono meno frequentati? O è diverso?
Beh, sì, assolutamente. Soprattutto le nazioni magari meno conosciute hanno ancora questi luoghi che sono meno frequentati. Però, guarda, soprattutto in Kazakistan e Kirghizistan c'è un'esplosione di turismo. Né Christian?
Sì, stanno costruendo molto, vedo, sì. Si stanno espandendo.
Ma poi anche gli unici turisti che veramente abbiamo trovato un po' di tutto, svizzeri comprese, abbiamo conosciuto un sacco di svizzeri in Kirghizistan.
Davvero?
Sì, sì, in bicicletta con il furgone, chi ha noleggiato semplicemente l'auto, è arrivato col volo, però ecco, il Kirghizistan e il Kazakistan a luglio era veramente bello, c'è gente che inizia a girare queste nazioni e si vede il canyon che tu menzioni, abbiamo fatto la fotografia, penso, dopo il tramonto, ma se tu andavi prima, ecco, non era proprio vuoto.
Ah, ok. Beh, loro sono bravi così, Lara, hanno questa particolarità che raccontano la verità e questa è una cosa che
vero.
Si apprezza sempre, anche sui social.
Cora e Chris, effettivamente voi con poca connessione non lo vedete, ma qui dai social questi posti si vede che, insomma, è un po' una nuova meta del turismo, l'avete detto, con la bicicletta, in tanti, tanti che raccontano di questi tour che fanno a cavallo una volta che arrivano in altitudine, quindi non è più un posto poco battuto dai turisti. Com'è girare per così tanti mesi però con un furgone, trovare i posti in cui fermarsi? Immagino che, insomma, in alcuni posti non sia così frequente vedere qualcuno arrivare con un furgoncino.
No, effettivamente, soprattutto il nostro furgoncino, che comunque è veramente datato, è del 1983, è piccolino. In Kirghizistan e in Kazakistan vedi soprattutto Christian 4x4, vero?
Sì, poi il nostro modello, cioè questo modello di furgone qui non c'è, è rarissimo, perciò tanti ci fermano, ci chiedono prima da dove veniamo, perché sì, sono molto curiosi, e poi ci chiedono che modello è, di che anno è, perché non li hanno mai visti.
No, e il Christian deve ancora capire che il fuco, cioè questo furgone, non è un 4x4, lui lo tratta come un 4x4, lo porta ovunque. La gente, quando arriviamo su, magari in cima alla montagna, per esempio in Kirghizistan siamo arrivati a 4000 metri con il furgone, cioè ci guardano e dicono, cioè, ma con questo, siete arrivati qui con questo furgone? Quindi sì, fa strano, ancora non ci crediamo che questo furgoncino ci sta portando in giro da 26 anni.
26 anni, e diciamo, trattandolo come un 4x4, lui si sente un 4x4 e quindi va forte, o vi ha abbandonato in alcuni momenti e il fatto che non ci siano altri modelli, così siete rimasti bloccati? Perché qualche foto l'ho vista di voi che riparavate, Christian che riparava.
Rispondi, chi?
Ma ci ha abbandonato, diciamo che non ci ha proprio abbandonato, abbiamo dovuto cambiare dei cuscinetti perché iniziavano a fare rumoracci, ci siamo fermati 4 giorni ad aspettare i pezzi, ma tranne quell'inconveniente lì, per il resto siamo andati bene.
Sì, diciamo che, come dice Christian, proprio che si è fermato in mezzo alla strada e ha detto, raga, non ce la faccio più, non è successo, però ogni tanto ci fa capire che
una cura la vuole,
esatto.
Un po' di cure le vuole.
È un 3x3, dai. Ascoltate, questa Russia è un paese, lo sappiamo, in cui non tante persone stanno entrando, è un paese comunque in guerra. Voi cosa sentite di questo, essendo lì? Siete tanto a nord, sappiamo che l'Ucraina è a sud, ma cosa state sentendo, cosa percepite anche di questo paese?
Allora, la Russia a noi ha stupito tantissimo, motivo per il quale siamo tornati. Il nostro giro doveva proseguire in Georgia, Armenia, Turchia e Grecia per tornare a casa. In realtà abbiamo ancora un mese di visto e abbiamo deciso di trascorrerlo tutto in Russia, perché stiamo benissimo, la gente è gentilissima, il cibo è buono, i posti sono belli. Chiaro che sono tutti stupiti che siamo qui, ci chiedono se abbiamo paura, ci chiedono tante cose, hanno tante domande, chiedono anche cosa pensa il mondo della Russia, della guerra. È complicato, è decisamente sensibile questo periodo.
Certo, sicuramente, è particolare, infatti quando vi abbiamo chiesto dove vi trovavate inizialmente, ha stupito anche a noi il fatto che fosse la Russia adesso il momento, la zona in cui, il paese in cui vi trovavate, anche dalle immagini, perché non lo conosciamo, diciamo, questo nord, anche è lì che avete visto anche l'aurora boreale o no?
Eh no, stiamo tornando sulla penisola di Kola, che è proprio subito dopo la Norvegia, proprio perché diciamo che tra un 10 giorni è buona per ritornare a vedere l'aurora boreale. Quindi spero che il sogno di vedere l'aurora boreale da Murmansk si avveri, mettiamola così. Però va detto anche una cosa, magari che ci teniamo a precisare. Sì. Noi non ci siamo mai sentiti in pericolo in Russia, proprio mai. Né dalle persone, né tantomeno dalla guerra che evidentemente è in corso. Ovviamente abbiamo anche evitato, come hai ben precisato tu, le zone
più a rischio, più sensibili.
Assolutamente, la Russia è molto grande, quindi puoi girare molto alla larga da queste zone qua.
Sì, e poi diciamolo, non vi abbiamo chiamato per chiedervi una vostra posizione politica, ma per capire che cosa state vedendo e come state. Questo è
no,
la
no.
Cosa...
Però non saremmo mai tornati se ovviamente non ci saremmo sentiti a nostro agio, mettiamola così.
Assolutamente. Noi vi salutiamo, voi quattro, perché sappiamo che siete in quattro. Il fuco è un elemento di questa vostra avventura. Il piccolo Kramer, che sembra un cane, è spettacolare, quel gatto. E voi due, che siete veramente delle forze della natura, siete in giro. Non vediamo l'ora che torniate con calma, godetevela.
Esatto.
E vi aspettiamo a casa svizzera per raccontarci anche quali riferimenti, cosa avete scovato e cosa vi manca. Ma ecco, questo ve lo chiedo adesso. Cosa vi manca di più della Svizzera?
Allora, Cri, tu?
A me manca casa. Casa a me piace.
La casa nel bosco.
Esatto.
Sì. E gli affetti. Alla fine, adesso che siamo ad agosto, avrei voglia di vedere mamma, papà, i suoci, di andare a fare l'aperitivo con la mia amica, raccontarcela su. Questo sì. E poi vabbè, la Svizzera comunque è bella, noi lo diciamo sempre, cioè noi la Svizzera piace, e l'unica cosa, siamo contenti che quest'estate torrida che state avendo noi non eravamo lì.
Come darvi torto? Come darvi torto?
Mamma mia, è bella, bella tosta è stata, immagino.
Tuttora sì, adesso oggi vi diciamo ci sono stati dei temporali che hanno portato con sé anche dei problemi, manca un po' di freschezza, quindi in quel senso, ecco, la temperatura è migliorata.
Mi però le montagne svizzere in estate ci mancano, noi sfruttavamo l'estate per andare in montagna, quindi la Svizzera manca sempre un pochino.
Grazie per averci portato con voi in viaggio, Chris, Cora, Kramer e il Fuco. Ciao!
Ciao, grazie a voi!
Chris Cora, per chi ci chiede, ci siamo collegati con loro, degli avventurieri, come si chiamano loro, di Progetti Imperfetti. Sto guardando la loro pagina Instagram, Chris senza H, poi c'è la K, Cora, quindi Chris Cora, li trovate, potete seguirli. Tra l'altro abbiamo parlato con loro del loro viaggio partito dalla Svizzera a inizio anno, che culminerà in dicembre. Si trovano in Russia attualmente, dicevano stiamo andando in una zona dove cerchiamo di trovare l'aurora boreale, e quando io penso all'aurora boreale penso
a Maria Pia Belloni
che ci ha provato a più riprese senza mai riuscirvici. E mi sfugge l'aurorina, cara, ma forse perché ero lì quando c'era la luna piena e questo non aiuta.
No, non aiuta, però se è forte come dei fuochi d'artificio.
È forte, è fortissima. Però vabbè, sono quelle cose che tu metti da parte perché c'è un ritorno, così c'è lo stimolo per ripartire.
Anche l'aurora fa le ondate, eh? Ti può succedere che arriva magari alle 8 di sera, poi alla 1 torna.
Mentre che Alice l'ha vista, io no, insomma, diciamole anche queste cose.
Però tu fai qualcosa oggi, vai oltre l'aurora boreale.
Oltre l'aurora boreale, perché parleremo un po' di economia, hai capito il passo gigante che facciamo. Però è vero che guardiamo a nord Europa, in particolare alla Norvegia. Appunto, la Norvegia sta ormai da anni nell'alto classifica, per non dire prima in graduatoria, di queste ricerche che appunto valutano la qualità di vita o il welfare, no? Quindi a dipendenza dell'età che uno ha, che sia giovane, medio o anziano, ha tutta una serie di garanzie economico-strutturali, socio-economiche, diciamo. E quindi
oltre il turismo, oltre quello che...
Oltre. Poi parleremo magari un po' di natura, però è vero che ultimamente anche e soprattutto le isole Lofoten sono state prese d'assalto con tutta una serie di problemi ambientali, e per questo la persona che sarà la nostra guida di approfondimento economico e ambientale è una giornalista che collabora anche con la BBC, con Forbes, insomma con un sacco di testate, e lei ha scelto il nord dell'Europa. I suoi diciamo temi di approfondimento sono appunto l'economia e l'ambiente, per cui è la persona perfetta, diciamo, Daniela De Lorenzo, per capire come la Norvegia negli anni, nei decenni, ha strutturato questo paese, che a livello socio-economico, insomma, dà tutta una serie di garanzie di sicurezza per chi ci vive.
Tu ci hai già parlato con lei? C'è una cosa?
In realtà non ci ho ancora parlato, per una serie di lunghi motivi che non sto qua ad elencare.
Vabbè, quindi allora sorpresa, sei curiosissima sorpresa, anche tu.
Ma di più... Anche perché verificheremo se poi questa graduatoria si conferma essere, capiremo,
cioè,
entreremo nelle maglie.
Vive,
Esatto, e poi è una giornalista d'inchiesta, quindi ama approfondire e quindi ci spiegherà un po' tutto.
E anche tu ami approfondire, quindi siamo con le persone giuste.
In deep.
Siamo con le persone giuste per la terza ora insieme di Mille Voci, che sta per iniziare. Mentre adesso noi ci salutiamo. Ciao Lara, domani.
Ci vediamo domani, Alice.
Grazie per essere stati con noi. Adesso ci sono le notizie, perché sono quasi quasi le 11:00.